Roma sotto la luna non canti più. I stornelli, le serenate di gioventù. Per progresso da fatta grande ma sta città. Se beveva tanti anni fa.
Buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera, eccoci qua con la rassegna stampa da lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, bentornati qui con i giornaloni, la corazzata globalista, come la chiamo io, Corriere della Sera, Repubblica, la stampa, il Corriere della Sera, Repubblica, la stampa, mettiamoci anche il Sole 24 Ore, perché no, è un po' che non lo leggiamo qui, apriamo il Sole 24. Ricordo che recentemente ha avuto dei problemi anch'esso per tagli di stipendi e revisioni di spesa, e beh, gli sta, visto che sono i promotori, fautori di un liberismo spinto ormai da tantissimo tempo. E poi magari ci diamo anche un'occhiata ai nostri, il primato nazionale. Apriamo un po' tutto, dai, stamattina. Comunque, ho già dato un'occhiata sommaria e ve lo dico, non c'è niente. Vi faccio un rapido excursus, per esempio la stampa apre così questa mattina, ma non so se è ancora troppo presto, se dovranno aggiornare le notizie, chi lo sa. Comunque, notizia principale della stampa: disabili dimenticati, donne discriminate, viviamo in un paese di diritti negati. E poi sotto, il sogno infranto di La Sad, in Italia 30 anni di insulti. Poi troppi allievi senza computer, per loro un futuro compromesso, altro articolo da prima pagina. Luigi Manconi, i nostri giovani sono rimasti senza tutele, interessantissimo. E poi tavolo e t-shirt che esaltano lo stupro, parlano i protagonisti. Abbiamo sbagliato, chiediamo scusa. Questa è la prima pagina della stampa. E Repubblica invece, l'estate delle città d'arte deserte, perso un turista straniero su due. Firenze sotto di 900.000 pernottamenti, a Venezia hotel occupati solo a metà, i voli all'estero crollati del 91%, questa almeno Repubblica fa un quadro della situazione drammatica del turismo in Italia. E poi fa molto ridere, di spalla c'è Franceschini, pensa al rilancio, sgravi contributivi a chi riapre. Così, oggi è il 24 giugno, l'estate è entrata da tre giorni. Sono mesi che viviamo l'emergenza e sappiamo che dobbiamo fare qualcosa quando dovevamo fare qualcosa quando la nazione sarebbe ripartita. E qui abbiamo un ministro che pensa al rilancio, e sta pensando, sta lì concentrato sulla sua scrivania insieme a Conte, sono seduti vicini, probabilmente si tengono sotto braccio fortissimo, si stringono fortissimo e pensano tanto, pensano a che cosa fare ancora il 24 giugno. Incredibile, ragazzi. E poi Corriere della Sera che apre con l'inchiesta su ATM Milano, gli appalti, 13 arresti. Quando il responsabile ATM diceva falsifica il cavo, se ne accorgeranno solo se brucia tutta la galleria. Le istruzioni date a chi non aveva i requisiti, tangenti ATM, due dirigenti sotto accusa per appalti truccati. Insomma, la doppia vita del funzionario, qui si parla in prima pagina nel titolo un po' più piccolo, diciamo la verità, di queste tangenti a Milano dell'azienda Trasporti Milano. E poi sotto, grandissimo, in grande, grandissimo, c'è il titolo più grande che potete leggere oggi su Corriere.it, è il medico che ha soccorso Zanardi, 10 minuti di ritardo e non ce l'avrebbe fatta, incredibile, ragazzi. E forse non ce l'avrebbe fatta nemmeno se l'ambulanza fosse finita dentro a un cespuglio, e nemmeno se l'elicottero fosse precipitato, non ce l'avrebbe fatta in un milione di modi possibili. Però qui oggi il Corriere della Sera sente il dovere di titolare che se i soccorsi avessero ritardato non ce l'avrebbe fatta, pensate un po'. Qui alla fine questo poveraccio di Zanardi, faranno di tutto per tenerlo in coma, in vita, in queste condizioni, senza che si riprenda o senza che muoia, magari per 6 mesi, no? Così possiamo fare 6 mesi di titoli di giornali su Zanardi e non parlare della crisi di governo. E ecco qua stamattina invece di partire con la solita guerrieri della notte, Spotify è andato su Sleepwalk direttamente, che è per la seconda parte, ma tanto ormai gli schemi sono saltati anche perché è estate e quindi facciamo un po' come ci pare e lasciamo andare anche le canzoni più rilassate nella prima parte della trasmissione. Comunque poi per dire ancora sotto Corriere della Sera, turni, classi divise e anche lezioni online. Scuola a settembre, ecco le linee guida, quelle nuove, quelle di una settimana fa non valgono più, quelle in cui tutto era normale non valgono più, poi c'erano quelli con i caschi, gli alunni dovevano andare in classe solo con i caschi di Guerre Stellari, poi nelle cabine telefoniche, poi con le pinne, insomma il governo le ha dette tutte su questi alunni che devono rientrare a settembre. Stamattina ascoltavo un altro che faceva la rassegna stampa su Radio 24 e anche lì lui si lamentava e diceva è impossibile riaprire le scuole a settembre e poi richiuderle subito per fare le lezioni. Vuol dire, rimandiamole queste lezioni di settembre, non le facciamo proprio, facciamo passare 2 o 3 anni prima di farle magari, no? Così non andremo a scoprire qual è il peso politico dell'attuale governo. Vi piacerebbe? Poi sotto, fra un articolo e l'altro, di dubbio interesse, compreso quello sulla scuola, perché tanto cambieranno idea 300 volte da qui a settembre, figuratevi, nel buio la speranza per il globalismo. In Germania lockdown per 560.000 persone, Lisbona richiudono bar e centri commerciali. E sogna, diciamo, sogna il Corriere della Sera, sogna Repubblica, sogna la Stampa, che possa tornare, diciamo, il virus a congelare nuovamente la situazione. Purtroppo mi è cambiata la prima pagina quella della sera sotto il naso e quell'articolo che avevo sotto gli occhi non c'è più. Vediamo un po' lockdown Germania, niente. L'ho perso. Va bene, ho fatto il tempo a leggervelo e poi la prima pagina è cambiata. E adesso lo scandalo ATM è sceso più in basso ed è tornato sopra Zanardi. Questa mano non la lascio, forza papà, il nuovo messaggio a Zanardi dal figlio Niccolò. E fra una notizia poco utile e l'altra, in fondo, sotto sul Corriere della Sera troviamo Conte rilancia sull'IVA, è da tagliare. Il PD preme ma al vertice rinviano su tutti, raga, il governo è arrivato al capolinea, questo si può dire tranquillamente. La spallata dei sovranisti o del centrodestra sarebbe utile, ma tanto la spallata arriverà a settembre con le elezioni. Tra l'altro PD e 5 Stelle si presenteranno divisi e quindi speriamo, insomma, che perdano sonoramente. E a corredo di questo articolo di Conte rilancia sull'IVA che andremo a leggere, ce n'è poi malumore nei partiti, l'idea di nuove nomine, andremo a leggere anche questo. Sempre da Corriere della Sera, Renzi dice questo non è il mio governo, che vuol dire che non è il tuo governo? Stai al governo, c'hai i ministri, sostieni la maggioranza, i voti di fiducia, lo tieni in piedi tu, lo hai fatto nascere tu e adesso ti permetti di dire che questo non è il mio governo? A me veramente cascano le braccia, chissà gli elettori di Renzi se esistono, perché fino adesso non si è mai misurato col voto. Nulla di fatto anche sul decreto semplificazioni, aggiornamento a giovedì, e poi sotto a corredo sempre di questo articolo, riduzione IVA, le 4 aliquote e le ipotesi di taglio, quali prodotti potrebbero costare meno, così, dal nulla, da una cosa campata in aria, detta così da Conte e poi ribadita, già cioè che deve, dovrebbe prima diventare legge e tutto quanto, si arriva già all'articolo in cui si fanno le ipotesi sull'IVA. E vabbè, non lo leggeremo naturalmente. Andiamo a vedere invece questo, chiudere i dossier, il PD preme, ma Conte insiste, l'IVA è da tagliare, perché magari riusciamo a fotografare le difficoltà di questo governo. E poi Renzi non è il mio governo, questo l'abbiamo detto, fa sempre parte dello stesso articolo che andiamo a leggere. Si comincia in un clima infuocato, e collego delle parole di Nicola Zingaretti che parla di maggioranza tafazziana e troppi dossier aperti, e con un diffuso malumore per una certa immobilità che si percepisce nell'azione di governo proprio quando bisognerebbe accelerare. Quindi si è dato da solo del tafazzi. Nel frattempo vi saluto tutti voi qui che scrivete sulla chat di Telegram e siete in ascolto. Sergattara, la prima, Alessandro, Gianluca, Pietro, Luisa, Andrea e tanti altri, ben trovati anche questa mattina in questa rassegna stampa estiva, calda e poco interessante, perché poco interessanti sono le notizie che ci sono sui giornali, ma qualcosa in fondo riusciamo a pescare per andare a chiarire quali sono le enormi, per fortuna amici miei, difficoltà di questo governo. E quindi continuiamo a leggere questo articolo che si apre con Nicola Zingaretti, che dà alla maggioranza, viene apostrofata da Zingaretti come tafazziana, Tafazzi, ricorderete, Medi Regol, il personaggio di Tafazzi è quello che si sbatte una bottiglia sulle parti basse da solo, e poi è diventato icona di gli autolesionisti imbecilli. In questo caso Nicola Zingaretti ha pensato bene di offendersi da solo, visto che il suo partito è la maggioranza, cioè nel senso sta nella maggioranza di questo governo insieme ai 5 Stelle, e quindi Tafazzi è pure lui. E secondo me per questa volta, e solo per questa volta, ha pienamente ragione. La sensazione che il cambio di passo non ci sia è stato forte, che il cambio di passo non ci sia stato è forte, e la sensazione è accresciuta dal nuovo slittamento della madre di tutte le riforme, come la chiamò il Premier, il decreto semplificazioni, che non approderà in Consiglio dei Ministri questa settimana, anche se il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri proprio ieri ha spiegato che si tratta di una priorità fondamentale per accelerare la messa a terra degli investimenti. Le lodi di Di Maio, la riunione di maggioranza a Palazzo Chigi si svolge, mentre Luigi Di Maio loda Conte, la sua leadership si è molto rafforzata, dice Di Maio, e Matteo Renzi invece spara cannonate, questo non è il mio governo, io facevo. Conte invece ha un altro stile. La conclusione della riunione è un nulla di fatto, con aggiornamento a domani e l'ammissione, serve un'ulteriore valutazione politica. All'inizio, dopo la frenata dell'altro giorno, il Premier torna a rivendicare la necessità di una riduzione dell'IVA che da lieve passa a consistente. Il Premier tira dritto e tiene il punto, cercando di organizzare al meglio un cronoprogramma che gli consenta di sfoltire il mare magnum delle proposte degli stati generali e sintetizzare il tutto in un piano di rilancio, anche perché già il 17 e il 18 luglio a Bruxelles si terrà un vertice su Recovery Fund. Mi fa ridere ogni volta che leggo tutte queste vicende legate al governo, Tizio Caio, quello fa quello, quell'altro, commenta, mi sembra di vedere la corsa più pazza del mondo, che Wacky Races, un cartone animato degli anni 80 con personaggi improbabili, Dick Dastardly, il suo fido cane Scudiero, Penelope Pizzo e tutta quest'altra gente qui, no? Che faceva questa corsa folle. Questo sembra un po' il governo oggi, e fanno effettivamente un po' anche sorridere e fanno ridere, parlano, dicono cose, ma non c'è veramente nulla. Comunque l'articolo continua, una scarica con il defibrillatore, non è facile accelerare perché i dossier sul suo tavolo, come molti gli rimproverano, sono tanti, troppi, ma in questo momento Conte pensa che si debba puntare sui consumi, per questo, pur ribadendo ai capi delegazioni che la decisione non è presa, insiste per una riduzione dell'IVA che nei suoi piani dovrebbe essere temporanea e selettiva, cioè rivolta solo alle categorie più in difficoltà e collegata al meccanismo di cashback per l'uso della moneta elettronica. Sarebbe un boost per l'economia, un boost, capite poi perché veramente la corsa più pazza del mondo, il boost, lui mette il boost, che ne so, un additivo nel motore, preme un pulsante, si apre una ventola, capito? L'economia viaggia perché lui abbassa l'IVA come giustamente in tanti hanno espresso le perplessità e anche noi, non è assolutamente abbassando l'IVA, che ripartono i consumi ripartono se si fa l'iniezione di liquidità dal basso, se si aumentano i salari, se si taglia il cuneo fiscale, se si danno i finanziamenti a fondo perduto alle aziende, e con la riduzione dell'IVA secondo me invece non si ottiene un bel niente. Comunque Conte dice che sarebbe un boost per l'economia, lo spiega ai capi delegazione e cerca anche di convincerli. Capisco che per tradizione preferiate interventi sui lavoratori, ma il governo ha già provveduto in questa direzione e snocciola le misure già prese. Abbiamo stanziato 5 miliardi per il cuneo fiscale a vantaggio proprio dei lavoratori. Grazie a questo dal 1 luglio 16 milioni di lavoratori avranno più soldi in busta paga. Sì, ma quanti? Quanti soldi? Quella è anche un po' la questione, no? Da settembre verrà abolito a beneficio di tutte le famiglie il super ticket per le prestazioni sanitarie. Tanto non ci sono le prestazioni sanitarie. Già oggi qui su Corriere proprio c'è diciamo, un quadro della situazione abbastanza fosco e tutta l'emergenza del coronavirus ha praticamente fatto slittare una marea di esami diagnostici, di visite specialistiche, per cui se si va nel pubblico a chiedere la visita o l'esame, la lista d'attesa è aumentata in maniera esponenziale e quasi ingestibile. Comunque, da settembre, dice Conte, verrà abolito il super ticket, vedremo, a settembre io forse penso che potrebbe anche non esserci più questo governo. Comunque, aggiunge Conte, ingenti risorse sono state destinate alla cassa integrazione, anche questa volta a favore dei lavoratori, insomma parole, ma quanto tempo è che Conte dice che ci sono ingenti risorse, la potenza di fuoco, il bazooka di Conte, i 285 milioni di miliardi, no, e continua a parlare, continua a spostare l'asticella, da settembre verrà abolito, questo faremo, penseremo. E poi Conte usa una metafora forte, prosegue l'articolo, dobbiamo far ripartire il cuore dell'economia attraverso i consumi, attraverso una scarica con il defibrillatore. Pam! Il codice degli appalti su due visioni strategiche e politiche opposte si collocano invece 5 Stelle e PD sullo sblocco dei cantieri, che è un pezzo del decreto semplificazioni, che ancora non c'è. Dico io, il movimento esalta il modello di Genova nel senso del nuovo ponte, ma questo prevede la sospensione del codice degli appalti per 3 anni e autorizzazioni a tempo di record, affidando il tutto a 2 commissari. Il PD con Graziano Del Rio ha firmato il codice degli appalti, non accetta l'eccesso di deregulation e vuole qualche ritocco al codice per un piano già presentato dalla ministra De Micheli. Palazzo Chigi ha preparato un testo di mediazione che però al momento non ha ancora avuto il via libera delle forze di maggioranza, che ne riparleranno domani. Tutto domani e sempre ad a corredo della crisi di governo o diciamo così delle forti difficoltà della maggioranza, andiamo anche a leggerci quest'altro articolo su Conte, i malumori dei partiti, ma lui è pronto al nuovo giro di nomine. E il democratico Ceccanti critica la norma che consente al tesoro di aggirare le scelte di bilancio, addirittura l'hanno fatta loro e c'è chi la critica sempre al loro interno, e i ministri fanno ironia, che fa il premier? È in conferenza stampa, come per dire, sta sempre lì in conferenza stampa, sempre davanti alle telecamere a parlare, sempre con questo volto, diciamo che guarda i dossier, guarda le cose così concentrato e pensa a domani, pensa al futuro, che è sempre domani, e poi è come la dieta che inizia sempre lunedì, allo stesso modo il premier pensa sempre che cambierà il paese, quando lo cambiamo domani. E rientriamo appunto con questo articolo che parla dei malumori all'interno della compagine di governo. Mi ero fermato un attimo su un articolo che ho letto su Sette Colli, che è, diciamo così, l'allegato al Secolo d'Italia di Storace, che si occupa di Roma, una notizia che poi l'hai trovato un po' dappertutto: legalità, sei arresti, legalità, legalità, e poi sei arresti per mazzette al Comune di Roma, comune sempre, diciamo così, amministrato dalla Raggi. Poi magari sicuramente questi arresti non sono collegati direttamente alla sua operazione, al suo modo di fare il sindaco di Roma, però tant'è, insomma, se fosse successo agli altri, sai che cosa avrebbero detto i 5 Stelle, no? E quindi, se noi fossimo imbecilli come loro, potremmo star qui a strillare: ah, ecco, vedete, il Comune di Roma gestito dalla Raggi, gli arresti. No, perché io penso che sia addirittura così incompetente da non riuscire nemmeno a entrare dentro certi meccanismi. Qui si parla di condoni edilizio e di altre cose, approfondiremo, però in questo caso non mi sento di accusare tutta l'amministrazione per colpa di un geometra e altri corrotti qui a Roma. Però intanto, diciamo, non è che quando ci stanno i 5 Stelle la musica cambia, la musica qui è sempre quella, a quanto pare. Comunque, torniamo al nostro amato governo che ci fa tanto ridere. L'articolo è quello lì, è i malumori dei partiti su Conte, e parte così: è tutto fermo, i dossier di governo non si chiudono, il piano di rinascita resta il titolo di una cartellina vuota, ma in compenso la macchina delle nomine a Palazzo Chigi non conosce sosta e, come la fabbrica di San Pietro, si prepara a elargire incarichi. Il prossimo giro è previsto per la prima metà di luglio, decine di posti in società controllate dalle grandi partecipate, da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, fino a Railway, saranno il menù di un nuovo pranzo di gala del potere, direttamente gestito dal Premier, e poco importa che gli stati generali dell'economia si siano risolti in una esibizione di karaoke, addirittura scrive l'articolo, siamo sempre sul Corriere, eh? Ok, ministri ormai si facciano beffe del primus inter pares. Che fa Conte? È in conferenza stampa, questa è la battuta che circola fra ministri e deputati. La verità è che tra un annuncio e l'altro il Presidente del Consiglio estende i suoi confini lì dove conta, sebbene la sua maggioranza conti ogni giorno nuove defezioni nei due rami delle Camere. Da ieri a Palazzo Madama la coalizione di governo è scesa formalmente sotto quota 161, soglia minima per i voti qualificati che servono ad esempio per approvare gli scostamenti di bilancio. Così le suppletive per il collegio in Sardegna, rimasto vacante dopo la morte di un senatore grillino, acquisiscono una qualche importanza. Insomma, dubito fortemente che i sardi in quel collegio eleggeranno nuovamente un grillino. Ma fino a un certo punto, perché persino l'aritmetica in Parlamento è diventata un'opinione, come spiega Sibillino, un autorevole ministro, guardando verso l'alto: finché Conte sarà coperto resterà un intoccabile. Resta solo quel fastidioso brusio di sottofondo proveniente dal Parlamento, dove c'è ancora chi pone questioni legate al tema della democrazia. E che vuol dire questa roba qua? Scusate, mi fermo un attimo. Un autorevole ministro addirittura guarda verso l'altro e dice: finché Conte sarà coperto resta un intoccabile. E che è? A mafia? Cioè, che è il padrino davvero? Che è, i rettiliani, il Bilderberg, gli Illuminati? Chi è che copre Conte e che lo rende intoccabile? Il Presidente della Repubblica, che risponde a quali interessi, non a quelli della nazione? Io sapevo così sommessamente che in democrazia il Parlamento era sovrano, no? E che quindi comunque se la maggioranza non c'è, non c'è, ma poi sicuramente magari c'è qualcuno che può spostare i voti dei senatori a vita, può spostare Tizio che è sempronio, può intervenire su Forza Italia. Insomma, ripeto, ne possiamo vedere delle belle. Quello che sicuramente il governo non può reggere è la batosta elettorale che prenderà a settembre. Per quanto riguarda poi tutto il resto, può andare avanti con maggioranze risicate, rimasugli e tutto quello che sappiamo, che conosciamo, regolamenti fatti apposta per far passare maggioranze anche con mezzo voto di scarto, con un mezzo senatore a vita tirato fuori dal polmone d'acciaio e portato in Parlamento a votare. Quindi penso che difficilmente cadrà coi numeri, ma dopo settembre sì, e questo lo sanno un po' tutti, e mi sembra di capire che le manovre dei partiti sono in questo senso. Comunque aspettiamo queste nomine a luglio, così come dice anche questo articolo. E articolo che prosegue così: resta solo quel fastidioso brusio di sottofondo proveniente dal Parlamento, dove c'è ancora chi pone questioni legate al tema della democrazia, addirittura. e dove un costituzionalista dem come Ceccanti solleva un problema istituzionale, perché la Meloni aveva già definito uno scandalo istituzionale nel decreto rilancio e presenta una norma che consente al ministro dell'economia di aggirare le scelte di bilancio decise dalle Camere, che se l'avesse fatto Tremonti, riconosce con onestà intellettuale l'esponente del PD, avrebbe motivato sulle barricate. A Nazareno gli uomini della segreteria sono andati fuori di testa, sospettano che il codicillo sia stato scritto da una manina del MEF e che Gualtieri l'abbia assecondata. Tanto basta per capire quale sia il rapporto tra il partito e il loro ministro dell'economia, definito succube di Conte, e che quando viene in Parlamento sembra Maria Antonietta. Forse anche i democratici, alcuni del Partito Democratico, si rendono conto che certi poteri muovono certi personaggi anche fuori, no? Dai ruoli e dalle gerarchie di partito, e che il ministro dell'economia non risponde più al Partito Democratico, non risponde più alla maggioranza di governo, ma risponde a Bruxelles, risponde a determinati poteri, così come Conte. Ecco perché il ministro guarda verso il cielo e dice che Conte è intoccabile, proprio perché a quanto pare nei ruoli vitali comanda qualcun altro. E forse anche il motivo per cui, quando è nato il governo giallo-verde, Tizio non poteva essere messo a fare il premier, Caio non poteva essere messo a fare il ministro dell'economia, perché questi ruoli poi devono sfuggire al controllo della democrazia e del Parlamento, no? E questo è quello che sta succedendo anche in questo governo qua. Ma di rivoluzioni nel palazzo al momento non c'è sentore. Il malessere del PD verso il premier, accusato di accentrare e rinviare, si riproduce nei penultimatum a giorni alterni di Zingaretti, che però sussurrano gli stessi temi, ma alla lunga rischia di apparire manifestazioni di impotenza. Né Renzi sembra oggi intenzionato a esporsi, anzi, in vista del nuovo giro di nomine, si mostra come un paladino del governo e dice che con ostentazione difendere Conte sta diventando un lavoro usurante. Che siano i suoi ex compagni a trovare una soluzione, ma quale? Naturalmente c'è il giro di nomine e Renzi che cosa fa? Prima dice cose buone del governo, poi dice no, veramente questo non è il mio governo, forse lo faccio cascare, arrivano le nomine, Italia Viva prende i suoi pacchetti di nominati e poi in quel momento Renzi diventa super favorevole a Conte, il miglior governo del mondo, e poi una volta fatte le nomine ritorna a fare il suo gioco di partito di governo e contemporaneamente di opposizione. Ma noi l'abbiamo capito, noi che ascoltiamo questa radio l'abbiamo capito, chi fa politica a certi livelli lo capisce benissimo, forse lo capisce anche la gente in mezzo alla strada, chi lo sa, sarà importante, interessante andare a vedere quanti voti usciranno per Renzi dalle tornate amministrative, ammesso che si presenti. E quindi l'articolo prosegue, Franceschini nei colloqui riservati di partito avvisa che se l'esecutivo cadesse non sarebbe poi facile ricomporre il quadro, è tutto molto rischioso, e poi conclude sempre malizioso, su cosa dovrebbe cadere? In effetti, se è tutto fermo, non si decide sull'Italia, se si posticita su Ilva e su autostrade, se si rinvia sui decreti sicurezza, manca il tema, il pretesto, il luogo dell'eventuale agguato, no? Quindi questa è anche la strategia di Conte, rinviare tutto, rinviamo a domani, a dopodomani, a fra una settimana, a settembre, non votiamo mai in Parlamento, e giustamente la logica, io non posso cadere se non faccio niente posso stare qua fino a settembre, che poi ci saranno le elezioni, e secondo me questo è l'orizzonte a cui ambisce, secondo me, il governo. Comunque è vero, nella maggioranza PD e 5 Stelle, tendenza Di Maio, stanno provando a forzare i tempi per portare in aula le Camere la legge elettorale, così da farla varare da un ramo del Parlamento entro l'estate. D'altronde fa parte degli accordi di governo, ma se la riforma dovesse saltare su un voto a scrutinio segreto, chi mai potrebbe aprire una crisi sul proporzionale nel bel mezzo della crisi economica? Incastrata alla meta, la maggioranza geme ma non reagisce, e Conte ha un solo problema: annunciare ogni giorno qualcosa. Ieri pensava di poter usare il decreto semplificazioni, ma siccome si è deciso di non decidere, ha preferito insistere con la storiella della riduzione dell'IVA. Lascia che i partiti si sfoghino parlando di rimpasto e lui intanto si dedica alle nomine. Cioè, se un articolo del genere ve lo fa il Corriere della Sera, vuol dire proprio che il governo è finito, capite, cari amici? Ce l'auguriamo tutti, però insomma, se addirittura il Corriere della Sera scrive queste robe qui, vuol dire che siamo a conclusione. Però infatti anche Corriere della Sera distrae, no? Perché distrae, qui abbiamo la prima pagina tutta su Zanardi, poi le scuole, poi lo scandalo giudiziario ATM, per carità, è assolutamente scandaloso, che a Roma e che a Milano continui la corruzione, continui ad esserci personaggi che mangiano sugli appalti, non mi sembra che sia cambiato molto con tutte le grandi rivoluzioni dei 5 Stelle, 5 Stelle che ricordiamo sono sia nell'amministrazione comunale di Roma, sia al governo di questa nazione dal 2018, hanno parlato di grande rivoluzione contro la corruzione, poi alla fine, come vedete, non c'è niente, cioè alla fine c'è sempre la solita capacità di aggirare i sistemi, forse serve una spinta culturale, no, contro la corruzione, serve un diverso sentire nei confronti di tutto ciò che è pubblico, come i trasporti pubblici e come l'urbanistica a Roma, serve proprio un diverso sentire nei confronti del pubblico, nei confronti della nazione, ma questo, ragazzi miei, non si può fare in contemporanea con tutte le altre menate globaliste che dite, e quindi la corruzione continua e continuerà. Comunque, ripeto, gli screzi di governo, che sono molto importanti, ci sono, ma sono nascosti ancora della sera, però gli attacchi anche da parte del Corriere di Repubblica sono importanti. Vediamo qua su Repubblica, troviamo anche qui l'articolo sulla corruzione al Comune di Roma e a questo punto ce lo andiamo a leggere. Allora, eccoci qua con Roma, corruzione e falso nella gestione dell'ufficio, condono del comune, 6 arresti, chiedevano soldi per sanare violazioni edilizie e regolarizzare abusi ai domiciliari, 4 dipendenti di Risorse Roma S.p.A., un funzionario e un geometra. Chiedevano soldi ai cittadini che dai privati che aspettavano istanze di condono per aggirare la burocrazia e manovravano a loro piacimento le richieste per sanare violazioni edilizie e regolarizzare immobili abusivi. Boh, queste sono le prime 3 righe dell'articolo di Repubblica, non so chi l'abbia scritte, però voglio dire, manca qualche virgola, forse qualche punto, io rileggo. Chiedevano soldi ai cittadini che dai privati che aspettavano istanze di condono per aggirare la burocrazia e manovravano a loro piacimento le richieste per sanare violazioni. Va bene. Per questo i carabinieri della compagnia Roma Euro hanno eseguito un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 6 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, bla bla bla. L'indagine ha consentito di riscontrare irregolarità nella trattazione delle pratiche di condono edilizio commesse dai 4 dipendenti della società Risorse per Roma, appaltata dal Comune di Roma per la gestione dell'ufficio condono. Così. Il Comune di Roma non gestisce l'ufficio condono, ma appalta la gestione dell'ufficio condono a una ditta esterna. Esternalizziamo tutto, no? Che problema c'è? Un funzionario del Comune di Roma è un geometra libero professionista che hanno agevolato i privati richiedenti nella favorevole approvazione delle pratiche in danno alla pubblica amministrazione. In particolare, questi implicati richiedevano indebiti compensi in denaro dai privati che avevano in pendenza l'istruttore di istanze condono di immobili per aggirare la burocrazia, manovrando a loro piacimento le richieste per sanare violazioni edilizie e regolare immobili abusivi. Le indagini sono state avviate nel settembre 2016, quando un funzionario di Risorse per Roma in servizio all'ufficio condono edilizio ha denunciato ai carabinieri della compagnia Euro di aver ricevuto uno scritto anonimo contenente esplicite minacce nei suoi riguardi. Il denunciante riconduceva l'evento alla sua attività professionale, in particolare di aver riscontrato anomalie amministrative su diverse pratiche. E insomma, e va bene, 2016 e siamo arrivati qui. Dopo un po' di anni a questi arresti per quanto riguarda il Comune di Roma, o almeno questa ditta esterna che gestiva questo appalto. No, mi sono un po' perso perché stavo vedendo, insomma, qual era la storia di questa di questa azienda a cui è stata appaltato la gestione dell'ufficio condono del Comune di Roma, per capire un po' se ci sono delle responsabilità politiche, ma queste magari verranno fuori più avanti. Comunque, Repubblica poi passa a Autostrade, questa è la cosa che ci interessa molto. Voi sapete, qual è la posizione che abbiamo sempre tenuto su Autostrade: noi vorremmo revocare le concessioni, nazionalizzarle, cioè metterle sotto il controllo di ANAS e fare una tariffa unica annuale, così come c'è in Svizzera e in altre parti del mondo, in cui si mette un bollino 80 euro sulla macchina e si girano tutte le autostrade d'Italia senza più pagare pedaggio per tutto quanto l'anno. Ovviamente oltre al bollino di 80 euro ci sarebbero anche dei bollini intermedi per chi le autostrade le vuole usare solo una settimana o solo un mese, magari d'estate, però insomma l'idea è quella di lasciare i soldi in tasca agli italiani che utilizzano le autostrade, anche perché l'economia corre sulle strade. E lasciare i soldi in tasca ai cittadini in questo caso sarebbe cosa buona e giusta, no? Pensate alla concorrenza che ci fanno i tedeschi con il loro sistema autostradale pubblico, in cui le autostrade sicuramente, perché le ho girate anch'io, sono peggiori delle nostre, ma sono completamente gratuite, per cui un imprenditore tedesco che sale in macchina a Monaco e arriva a Berlino si tiene in tasca i suoi 50, 60, 100 euro e li spende nell'economia poi quando arriva in quella città, magari in ristorante, magari in albergo, mentre tu invece qua, se da Roma vuoi andare a Milano e tornare indietro, una volta erano più o meno quasi 80 euro, li devi mettere in tasca ai Benetton che gestiscono un patrimonio pubblico con, diciamo così, i risultati che conosciamo per quanto riguarda la manutenzione e la sicurezza delle nostre autostrade, e quindi noi siamo per la revoca ovviamente delle concessioni e per appunto metterle sotto il controllo dello Stato e di fare questa tariffazione unica annuale. I 5 Stelle anche erano per la revoca di autostrade, senza poi troppo parlare della revoca di autostrade al gruppo Benetton Atlantia. Senza poi parlare in realtà del futuro, no? Sì, vogliamo la revoca perché i Benetton sono brutti e cattivi e sono i potentati, però poi cosa farci di queste autostrade? Non ne hanno mai parlato, magari li tolgono una multinazionale e li danno a un'altra. Comunque, nei fatti, da quando governano, questa roba qui delle autostrade non è mai stata toccata. Ad oggi c'è l'articolo qui su Repubblica, autostrade, le condizioni del governo, ASPI accetti o è revoca. E ASPI ovviamente l'azienda Autostrade per l'Italia. Diciamo il PD sicuramente sta tramando in qualche modo la possibilità di lasciare al concessionario attuale la gestione delle autostrade, anche perché è il PD che ha fatto le concessioni attuali, è il PD che ha allungato a dismisura i tempi delle concessioni attuali. E quindi sono convinto che abbiano tutta l'intenzione di lasciare in mano i Benetton. Dall'altra parte 5 Stelle preme, se non altro perché, essendo uno dei suoi cavalli di battaglia nei confronti del suo elettorato, preme perché ha paura adesso a ridosso delle elezioni di perdere i voti. Vediamo un po' se salveranno capre e cavoli. Andiamo a leggere l'articolo. L'esecutivo vuole chiudere la trattativa prima dell'inaugurazione del ponte di Genova. Di Maio dice: non immagino di ridarle ai Benetton. Non lo immagina, ma magari lo farà. Chi lo sa? Andiamo a vedere, compare per la prima volta, dice l'articolo, l'opzione revoca dalla concessione per autostrade nei piani messi nero su bianco dal governo, ma ha l'effetto della pistola sul tavolo, perché a Palazzo Chigi lasciano ancora uno spiraglio aperto ad ASPI, pur tra mille oneri e condizioni. Quindi che vuol dire l'effetto della pistola sul tavolo? È la minaccia, tipo allora adesso o fai così o ti revochiamo le concessioni, ma magari questo fai così è qualcosa che è già stato concordato con Autostrade, cioè con i Benetton. Andiamo a vedere. Ieri sera il Presidente del Consiglio Conte e la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli si sono presentati al vertice con i capi delegazioni di maggioranza con due progetti alternativi per chiudere l'infinito caso autostrade. La prima tranchant, in linea con il desiderato del Movimento 5 Stelle, prevede appunto la chiusura del rapporto con la controllata di Atlantia, società che gestisce le concessioni autostradali. La seconda, una prosecuzione del rapporto condizionato da una serie di oneri rigidissimi, un vasto piano di investimenti, la riduzione dei pedaggi, un programma serrato di risarcimenti. Il doppio pacchetto, sul quale Palazzo Chigi intende chiudere in settimana, è stato il frutto di un lungo lavoro di preparazione messo a punto infine da Conte e De Micheli con il ministro dell'economia Gualtieri, proprio Pinocchio, il gatto e la volpe, cioè presi, piano, proprio presi in pieno. Veniamo un po', nel corso di un gabinetto ristretto e tenuto nel pomeriggio. È un passo avanti formale nella vicenda, a conti fatti il primo dopo anni di polemiche e minacce di disdetta. Conte sarebbe dunque pronto a far valere anche l'ipotesi estrema, ma solo se non dovessero arrivare segnali tangibili di disponibilità a un nuovo corso da parte dei vertici di Autostrade per l'Italia, anche perché l'avvocato ha ben presente quali siano i rischi e le percussioni di una revoca della concessione, a cominciare dall'inevitabile contenzioso che si aprirebbe. E chi se ne frega, dico io, no? Aprissero tutti i contenziosi che vogliono, da parte c'è lo Stato e il Governo, poi si adisca a tutte le leggi, i ricorsi, i TAR, si paghino le multe, ma chi se ne strafrega? Togliete la concessione immediatamente a questi qui che hanno fatto crollare il ponte di Genova, che non facevano la manutenzione, che hanno fatto precipitare i pullman nei viadotti. Comunque, alla Presidenza del Consiglio si attendono l'apertura a strettissimo giro di un confronto con Autostrade per l'Italia per illustrare appunto le conclusioni dei quali il governo, alle quali il governo è giunto. La strada stretta ma ancora percorribile è quella che porterebbe ad un ingresso del fondo F2I e Cassa Depositi e Prestiti in Autostrade, così da diluire la presenza di Atlantia, facendole perdere di conseguenza il ruolo di socio di maggioranza. In ogni caso, stando a quanto filtra da fonti governative, l'intenzione è quella di chiudere la partita prima dell'inaugurazione del ponte di Genova. Sarebbe paradossale anche sotto il profilo simbolico se accadesse il contrario: i due pacchetti illustrati in serata valgono un ultimatum alla società. O vi fate carico degli oneri, oppure non avremo alternativa alla revoca. Sono state concordate delle condizioni minime, spiegano dal governo, al di sotto delle quali rimane irricevibile qualsiasi proposta di controparte e diventa automatica la revoca, anche perché il Premier non può non tenere conto dei malumori che comunque permangono in casa 5 Stelle. Al tavolo dei ministri nel pomeriggio non c'erano esponenti grillini e a quanto pare non era un caso, la loro posizione sulla vicenda autostrade resta rigida. Io non immagino un futuro in cui ridare a Benetton le autostrade, ha ribadito a porta il ministro degli esteri Di Maio. Se è una rigidità effettiva o pura tattica lo si capirà nei prossimi giorni. Di certo è in atto un pressing serrato da parte del Partito Democratico per chiudere tutte le grandi vertenze in fretta, anche per non dare ulteriori alibi al centrodestra che cinge d'assedio ormai il governo e giocare d'anticipo sulla crisi economica d'autunno. Palazzo Chigi dà una sterzata sull'affare autostrade, ma sul tavolo ci sono anche le maxi per Trenitalia in cima ai dossier sul tavolo della ministra De Micheli e così via. Insomma, io immagino. Qui ci sono tutte le vertenze, vengono ricordate, la maggioranza dovrebbe chiudere davvero i capitoli aperti da troppo tempo, incalza il segretario Zingaretti, legati alla rinascita italiana, penso all'Italia, Autostrade o ex Ilva e così via. Insomma, io la vedo anche qui molto difficile e penso invece, in verità, penso che questa è la parte presentata dal Partito Democratico che dice se non fate questo noi revochiamo, sarà stata concordata proprio con Atlantia e i Benetton, così che loro diranno sì sì faremo questo, ci siamo piegati alle volontà del governo, vedrete saremo bravi d'ora in avanti, fateci gestire le autostrade per altri 130.000 anni e i 5 Stelle ci cascheranno con tutte le scarpe.
One thing that I'm certain of,
Bene, vediamo se troviamo qualcos'altro qua sui quotidiani online, poi ovviamente ci saranno le cose che mi segnalate voi nella chat. Lombardia meno di 1000 ricoverati, va bene, fuga da applicazioni, test e mascherina, l'Italia ha abbassato la guardia, il solito pianto di Repubblica, perché non possono tenerci schiacciati con le mascherine, con le applicazioni, con le cose obbligatorie, e la gente sfugge al loro controllo e questo non lo possono sopportare, quindi devono scrivere articoli pieni di livore sugli italiani brutti e cattivi, che fanno la movida, che stanno appiccicati, che non fanno come loro, che vanno da soli in macchina con la mascherina, no? Quando vedete uno da solo in macchina con la mascherina, voi state osservando esattamente un elettore del PD, un globalista, un lettore convinto di Repubblica, questa gente qua, questi sono fatti così, ragionano così, e vorrebbero ovviamente imporlo a tutto il resto del mondo. Infatti poi Repubblica TV dice né mascherine né distanze, così... Djokovic positivo al coronavirus presentava l'Adria Tour e così via, no? Questa cosa terribile, contagiati e tutto quello che conosciamo, insomma, che ci spinge il giornalone globalista qui in Repubblica. Conte sfida il PD sull'IVA, serve una spinta, mi gioco tutto, magari. Di Maio vuole in Libia, sul tavolo le modifiche al memorandum sull'immigrazione. Vediamo un po' se c'è qualcosa di diverso sicuramente c'è la stessa roba, quindi è inutile aprirlo. No, volevo riaprire il solito articolo importante, interessante, diciamo, di questa diatriba sull'IVA fra Conte e il Partito Democratico, ma tanto sarà esattamente la stessa roba. Poi prosegue Repubblica, virus e infodemia, ecco cosa è successo durante le prime settimane di Covid. L'infodemia, che cos'è l'infodemia? Diciamo così, la pandemia, troppe informazioni, la gente si informa da sola, ci sono troppe notizie in giro, allora infodemia, cioè dobbiamo, per curare l'infodemia potremmo passare a un sistema in cui le informazioni viene erogata direttamente dall'Unione Europea, no? E quella è, e non si può discutere, facciamo solo un giornale, no? E tanto qui ce n'abbiamo uno che è unico, ma c'ha tre testate diverse, facciamone solo uno, il bollettino dell'Unione Europea. E quello è la verità assoluta. Forse potrebbe essere questa una soluzione che accontenta qui Sassoli, che vediamo sorridente in foto. Però visto che c'è scritto iniziativa, andiamo a leggere se magari si sono inventati un altro modo per diciamo così censurarci e non lasciarci libertà d'azione, magari esattamente come succede in Cina. Nel frattempo sommessamente ricordo, e poi magari lo troverò sul Primato Nazionale, però non l'ho visto, che anche il mio libro viene censurato, visto che è legato alla mia immagine. Sì, eccolo qua. Allora, prima di parlare di questa infodemia, leggiamo questo articolo. L'ultima inaccettabile trovata di Facebook, censurare una casa editrice, il social network che sta infatti boicottando il libro intervista a Simona Di Stefano, scritto da Valerio Benedetti e con prefazione dell'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Il libro in questione, Una nazione, Simona Di Stefano accusa l'Unione Europea, edito da Altaforte, che dalla propria pagina Facebook si è vista rimuovere all'improvviso i post che lo pubblicizzavano. Il motivo? Il contenuto avrebbe violato gli standard della community. Apprendiamo così che un libro è una minaccia per gli insindacabili oscuri standard dei social. Emblematico, al contempo piuttosto inquietante, perché con tutta evidenza, con questo modus operandi, si straccia la libertà d'espressione, facendo oltretutto calare la mannaia su un'operazione culturale. Altaforte ha denunciato quanto accaduto con un apposito post su Facebook. Quando un libro diventa reato, la nostra pagina rischia di essere eliminata per aver pubblicato un libro intervista a uno dei più credibili portavoce dell'idea sovranista. Questa è la loro libertà di pensiero, dice Altaforte. È indubbio che prendere di mira in tal modo il libro di un esponente politico, libro in cui oltretutto la figura della prefazione di un europarlamentare, è un'operazione degna della peggiore caccia alle streghe, ed è altrettanto inaccettabile che una multinazionale americana si permetta di valutare arbitrariamente cosa deve essere pubblicizzabile in Italia. Intanto Francesco Polacchi, editore di Altaforte, ha annunciato che aderirà alle vie legali. Contattati dal Primato Nazionale, i legali di Altaforte hanno fatto sapere che la casa editrice tutelerà i suoi diritti nelle sedi giudiziarie, ma gli stessi avvocati stanno già predisponendo le diffide a Facebook, che partiranno nelle prossime ore e poi nell'immediato depositeranno ricorso cautelare. Bene. Speriamo che Facebook, già all'arrivo delle prime denunce, si convinca che non può decidere lei cosa si pubblicizza o meno sul suo social network, soprattutto se si parla di un prodotto editoriale, di un libro, intervista e quindi di libertà di espressione che è sancita da questa Costituzione. Allora Facebook rispetta la Costituzione o non la rispetta? Perché è la stessa questione che con la pagina di Casabound. Allora, questa azienda deve decidere che se vuole operare in Italia deve rispettare i dettami di legge e i dettami costituzionali, e penso e spero che la magistratura glielo faccia capire ben bene, no? Perché nel libro, voglio dire, per chi lo ha letto, no? Potete ovviamente trovare una critica feroce all'Unione Europea o un'ipotesi di sovranità di questa nazione, l'uscita dall'Unione Europea, l'abbandono della moneta comune, potete trovare un sacco di cose interessantissime, ma sicuramente non ci trovate cose criminali, non ci trovate disegni criminali, eversivi, non ci trovate il razzismo, non ci trovate niente di tutto questo. Ma si parla principalmente di identità e di economia, ed è inammissibile che Facebook possa pensare di censurare nuovamente, oltre ad aver cancellato la mia pagina, oltre ad aver messo la mia faccia dentro l'algoritmo per cui chiunque pubblica foto mie o foto del mio volto grazie al riconoscimento facciale viene bannato e censurato. Oltre questo, anche censurare il libro mi sembra decisamente troppo. Comunque vedremo come andrà a finire con gli avvocati, le vie legali e tutto quanto il resto. Bene, andate un'occhiata all'articolo sull'infodemia mentre vi lasciavo con David Bowie e con questa canzone bellissima dal sapore anni 70 che almeno a me personalmente mi spedisce nelle periferie orribili stile Unione Sovietica di Berlino, perché questa canzone la collego al film Christian F., al libro, anzi più che al film, Christian F. e i ragazzi dello zoo di Berlino. Ma tant'è, insomma, questa è la mia visione, però la canzone è bellissima e ve l'ho lasciata mentre leggevo questo articolo, che sostanzialmente che cosa vuole dire? Vuole dire che se durante la pandemia avete avuto la percezione che l'Unione Europea non abbia fatto esattamente il suo dovere e che non ci siano stati aiuti, mentre invece la Russia e la Cina si sono mossi un po' di più anche rispetto all'Unione Europea, voi vi sbagliate, siete stati vittime di infodemia, perché erano tutte fake news quando vedevate arrivare i cargo dalla Russia, quando vedevate i soldati russi e i medici russi arrivare nelle zone rosse a dare una mano, quando arrivavano i ventilatori dalla Cina, era tutto finto o era tutto vero, non lo so. Cioè, quando sentivate invece che la Germania aveva bloccato le mascherine o la Francia non aveva fatto quest'altra cosa, era tutta così un'operazione di propaganda della Cina e della Russia, non era vero niente. Boh, vabbè, questo vuole dire l'articolo, no? Siamo stati vittime di infodemia. Ma allora fate così, diciamo così, scordatevi quello che avete visto o che avete sentito e dovete credere in maniera indefessa che l'Unione Europea è la salvezza, è quanto di meglio può offrire l'universo a noi italiani, è che la dobbiamo venerare e dobbiamo ascoltare le sirene che vengono da est. Questo è il tono dell'articolo che ho letto mentre voi ascoltavate David Bowie. Andiamo a vedere se sulla stampa troviamo qualcosina prima di passare alla seconda parte della nostra trasmissione, ovvero la nostra chat. Qui addirittura troviamo una reprimenda contro il governo, pensate da chi, che vuol dire insomma che è un po' veramente tutto finito. Tutto finito. Una reprimenda da parte di Elsa Fornero, no? Quelle cose che dici, allora forse il governo sta a fare qualcosa di buono se... Se addirittura la Fornero si deve schierare contro il governo, no, nella realtà è che il governo è incapace anche solo di eseguire gli ordini che arrivano da certi posti. Questo sotto era Philip Glass, altro autore, in questo caso statunitense, di anche alcune diverse colonne sonore, su tutte, magari potete, se l'ascoltate, sicuramente riconoscere quella di Truman Show, altro film distopico, assolutamente bello, poetico e interessante anche dal punto di vista politico, se vogliamo. Ovviamente con un attore che recentemente, diciamo, ha dimostrato la sua idiozia, parlo di Jim Carrey con le vignette su Mussolini e tutto il resto, però insomma io non giudico mai un prodotto culturale o artistico dall'idiozia politica poi dei suoi magari attori o partecipanti o creatori addirittura, insomma, no, dovessi giudicare un quadro di Picasso semplicemente perché era un comunista, sarei un povero fesso, così come chi è incapace di vedere l'arte di Marinetti o di leggere D'Annunzio semplicemente perché vicini al fascismo, o di leggere Pirandello, sarebbe un cretino totale. Però insomma, tant'è, quello era Philip Glass, e l'articolo invece era quello della stampa di Elsa Fornero che criticava il governo, dice, critica il governo, ci avevamo sperato, una speranza magari piccola, ma c'era che il presidente Conte, dopo il rapporto della task force presieduta da Colao, agli stati generali, in attesa di confrontarsi con la sua maggioranza e con l'opposizione, avrebbe scelto una settimana di silenzio per presentarsi subito dopo con una proposta organica per il paese. Qual è il grande errore di Conte? Anche qui nell'articolo parlate della riduzione delle tasse e della riduzione dell'IVA, perché in Unione Europea non si vuole sentire parlare di riduzione delle tasse o di riduzione dell'IVA o di riduzione di qualsiasi cosa, perché tutti i piani, compresi quelli che teoricamente dovrebbero prevedere MES, recovery fund, tutti i piani non possono prevedere una riduzione del carico fiscale, no? Perché il concetto per l'idea è sempre quello, vanno spremuti come limoni i cittadini, oppure privatizzare tutto il privatizzabile, dalla sanità agli acquedotti, ai mezzi di trasporto. E quindi la Fornero è scontenta perché parla a nome di questi poteri, è scontenta dell'inattività del governo, cioè del fatto che non riesca il governo a eseguire gli ordini dell'Unione Europea. Oltre non c'è sui giornali oggi, diciamo, siamo proprio così in questa fase di stanca estiva, sull'IVA non c'è, tagliamola per i consumi, gli articoli sono sempre quelli, Zingaretti teme l'effetto Slavina, uniti nelle regioni o cade tutto, questo lo dice Zingaretti. Poi si parla un po' del delitto di Carlasco, di Zanardi e così via. In Slovenia c'è un mondo incantato sotterraneo dominato da due draghi bianchi, questo è l'articolo che non è pubblicitario ma che trovate qui sulla stampa. Se vi va di leggere questo articolo sui draghi bianchi in Slovenia, lo potete trovare qui, insomma, sulla stampa, i draghi bianchi della Slovenia. questa con i draghi bianchi della Slovenia ci stava bene, era Lawrence d'Arabia, insomma, colonna sonora dell'omonimo film, che a me però ricorda un po' di più, perché c'era una canzone molto simile in un film di Renato Pozzetto, no? Che era La casa stregata, e ricorderete quando lui entrava, diciamo, in trance e veniva proiettato nel passato dove il suo antenato gli ricordava che c'era questa maledizione, praticamente poi ambientato nel bosco di Bomarzo, nel parco di Bomarzo, ecco, c'era questa musica qua, quando lui si vedeva nel passato, magari qualcuno ricorda quel film divertentissimo degli anni Ottanta con Renato Pozzetto, piuttosto che Lawrence d'Arabia. Comunque, ecco qua, sulla stampa non c'è niente, basta, finito tutto, i giornali chiudiamoli, non se ne può più, la stampa globalista assolutamente ferma, l'opposizione nuovamente scomparsa dai radar, però intanto si stanno già preparando per le regionali. Appunto, ieri ho visto la Meloni lanciare i suoi candidati, uno alle Marche, uno in Puglia, Fitto per la Puglia, quello delle Marche non lo ricordo, e la Lega a spingere molto con Susanna Ceccardi. Per quanto riguarda la Toscana, e già ho visto diversi video della Ceccardi in giro per la Toscana, con a fianco ovviamente l'immancabile Salvini. Ma partiamo con i vostri messaggi di oggi. Bene, la prima stamattina della serie Gattara, con una fotografia un po' della situazione. Buongiorno Simone, ieri al mercato ho comprato una sdraio da terrazzo, il signore da banco, italiano e anziano, si è commosso perché era la prima volta che riapriva il banco ed ero la prima cliente ed era quasi mezzogiorno, avendo cose di qualità, i prezzi ovviamente erano più alti delle cinesate vendute accanto che nessuno comprava da lui. Mi ha voluto dare la mano, aveva gli occhi lucidi e ha insistito per farmi uno sconto di 20 euro. Ci sono rimasta malissimo, la vita degli ambulanti è dura e lui e la moglie erano davvero anziani, avranno avuto 70 anni. Spero di portargli fortuna. Ci dispiace ovviamente per la condizione degli ambulanti e per il commercio tutto, che ovviamente è fermo. Se dobbiamo spendere, se abbiamo la possibilità di spendere, ovviamente cerchiamo di spendere in prodotti italiani e da negozianti italiani, è cosa buona e giusta. Poi mi rendo conto anche, al contrario di come fanno magari leader sovranisti che stanno tutto il giorno a dire a ricordarci quanto è bello comprare italiano, che dobbiamo spendere italiano, sì, è cosa buona e giusta, ma anche la capacità di spesa alle volte è quella che manca per poter comprare degli ottimi prodotti di qualità. Comunque cercate di farlo se possibile, se ne avete la possibilità. Alessandro, buongiorno, sempre presente, Gianluca, Pietro, buongiorno, Luisa, mi mandi questo articolo da Corriere.it, Olanda, perché le aziende italiane si spostano, i vantaggi e le delocalizzazioni, politically correct, sapete, avrete letto, o forse no, non sapete, che la Campari si sposta. Andiamo a leggere questo articolo che mi segnala Luisa. Allora, l'articolo è questo, l'ultima in ordine di tempo è stata la Campari a confermare il trasferimento della sede legale in Olanda del gruppo italiano degli alcolici, a confermare il trasferimento della sede legale in Olanda del gruppo italiano degli alcolici è stato Bob Kunze-Koncewitz, amministratore delegato della multinazionale, ma in Olanda si sono spostate anche FCA, Luxottica e tante altre aziende italiane. È per i vantaggi fiscali o no? Abbiamo cercato di capirlo con Carlo Gambarino, tributarista, scusate, professore associato del Dipartimento di Studi Giuridici della Bocconi, che dice bisogna vedere caso per caso, spiega il professore, ma in generale quello olandese è una delocalizzazione politically correct che fa ottenere un doppio vantaggio, doppio. Da un lato vengono mantenuti importanti siti produttivi e occupazione in Italia senza creare tensioni sociali e mantenendo il brand in Italia, dall'altro lato trasferendo lì le sedi, non necessariamente la sede centrale, trasferendo delle sedi, non necessariamente la sede centrale in un altro paese come l'Olanda, si possono ottenere altri diversi vantaggi di tipo societario, ad esempio sulla gestione della governance, parliamo del meccanismo maggioritario che moltiplica i diritti di voto garantendo al maggior azionista il controllo della società. Sì, ma non solo, l'Olanda è un piccolo paese, non fa altro che questo, possiamo dire che questo è il suo asset principale, corteggiare le multinazionali facendo concorrenza sleale, meno male, come dice pure lui. Poi ovviamente oltre alla gestione della governance ci sono amplissimi vantaggi fiscali. Ah, allora ci sono vantaggi fiscali, ci sono vantaggi nella governance, ci sono tutta una serie di vantaggi con cui l'Olanda ci scippa le sedi legali delle nostre grandi marche, delle nostre grandi aziende. E poi si permette anche di parlare e di dire no, gli italiani devono fare questo, gli italiani così, brutti, cattivi, spendaccioni, bevono il vino, vanno con le donne, no? Questa è la prosopopea di una nazione che è grande poco meno della Lombardia e che oltre la marijuana non produce niente se non appunto vantaggi fiscali per le aziende che si spostano. Di questo stiamo a parlare, no? Che volete comprare dall'Olanda? La marijuana, i tulipani e l'evasione fiscale. Lasciarla, non posso non lasciarla un secondo andare, l'estasi dell'oro di Ennio Morricone, pezzo straordinario, passa spesso qui con Spotify, però l'ho lasciata mentre aprivo l'altro articolo segnalatomi qui dopo quello di Luisa, quello di Gianluca, Recovery Fund MS, nessun fondo è gratis, nemmeno il piano Marshall lo era, leggiamolo questo articolo. Cioè, diamogli un'occhiatina perché è lungo, complesso e tecnico, però come ha sottolineato il governatore di Banca Italia Visco, i fondi europei andranno pagati e per questo devono essere spesi bene in infrastrutture e progetti utili senza perderli in rivoli. Anche l'allora ministro del bilancio Luigi Einaudi nel 1948 scrisse e disse che il denaro del fondo Lire doveva necessariamente servire a opere di ricostruzione in un paese che stenta a trovare la bussola della ripartenza e in cui gran parte della classe politica continua a progettare interventi con l'occhio rivolto alle prossime scadenze elettorali e addirittura all'elezione del Presidente della Repubblica. Fa bene il governatore del Banca d'Italia Visco a sollecitare tutti a una prova di realismo e concretezza. I fondi europei non sono gratuiti, già in apertura di stati generali voluti dal Premier Conte, Visco aveva detto che i fondi europei di cui tanto si discute non potranno mai essere gratuiti e conclusa a Villa Panfili la fase progettante dell'avvenire, ecco il nuovo richiamo, i fondi europei andranno pagati, resterà su di noi il pagamento e per tutto questo, per questo devono essere spesi bene. Vabbè, insomma, qui Visco, anche lui e il Sole 24 Ore ricordano l'ovvietà del fatto che questi fondi europei sono da pagare, quello che non è da pagare è quando tu contrai un debito pubblico nei confronti della tua banca centrale, questo debito pubblico è in cassa alla banca centrale, che è sempre un organismo pubblico e quindi è un debito che hai con te stesso, quindi se la banca centrale monetizza il debito sicuramente costa molto meno, non è gratis neanche questo, perché monetizzare il debito vuol dire far salire qualche punto l'inflazione e quindi vuol dire, diciamo, perdere il valore della massa monetaria, soprattutto di quella accumulata, ma questo spinge anche poi, come diciamo qui da sempre, gli imprenditori a far girare l'economia, proprio perché quella massa va poi investita nell'economia reale e non nella borsa e nei fondi speculativi e tutte queste altre amenità. E quindi anche lì se c'è un po' di inflazione, però l'economia è molto più dinamica e questa ricchezza viene distribuita molto meglio e si creano opportunità per tutti, ma l'abbiamo detto da tempo. Quello che sicuramente si sa e che viene confermato anche qui da questo articolo del Sole 24 Ore è che il Recovery Fund, così come il MES, è una sola, come si dice a Roma, e che comunque sono soldi nostri che dobbiamo spendere così come dicono loro sostanzialmente. Poi Luisa mi manda un articolo, bonus babysitter anche a nonni, zii e amici, la circolare IMSS chiarisce tutto. La circolare precisa che il bonus non è previsto nel caso in cui siano familiari. Vediamo un po'. Apriamolo. Non tutti lo sanno, ma in una recente circolare l'INPS ha chiarito che il cosiddetto bonus babysitter introdotto per aiutare le famiglie in questa fase di emergenza Covid si estende anche a nonni, zii e amici. Il passaggio non è esplicito, ma si deduce da quanto scritto. La circolare IMSS precisa infatti che il bonus non è previsto nel caso in cui siano dei familiari a prendersi cura dei minori, tuttavia questo requisito vale nel caso in cui il familiare sia convivente con il richiedente. Tradotto, il bonus può essere richiesto anche per nonni, zii, amici, purché vivano e siano residenti in un altro comune rispetto a quello del nucleo familiare che presenta la domanda. Beh, questo magari nelle realtà di provincia può essere utile. In comuni come quello di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino è un po' complicato che anche il nonno o lo zio vivano fuori dal comune di residenza. Vabbè, insomma, anche qua secondo me i soliti pasticci, i bonus, poi i bonus che tanto spendi i soldi, poi li scarichi dalle tasse, cioè non è questo quello che serviva, è quello che serve a questa nazione. Comunque ti ringrazio Luisa anche per questo articolo, oltre a quello sul Campari. Emanuela invece manda un articolo, finalmente ci parleranno di Bibbiano dal primato nazionale, la procura di Reggio Emilia rinvia a giudizio 24 persone e andiamocelo a leggere, visto che la questione l'abbiamo seguita tanto, l'Italia si è riempita di striscioni, parlateci di Bibbiano, e andiamo a leggere questo articolo per vedere qual è lo stato dell'arte su questa vicenda orribile. Ed eccolo allora l'articolo sul primato nazionale, finalmente ci parleranno di Bibbiano, Reggio Emilia, finalmente si parlerà di Bibbiano davanti a un giudice, l'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in Valdenza, che ha scoperchiato il vaso di Pandora sul sistema dei servizi sociali e sconvolto l'opinione pubblica l'estate di un anno fa, arriva in tribunale la procura di Reggio Emilia con il PM Valentina Salvi, che ha coordinato le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri e ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone, per loro è stata fissata l'udienza preliminare. Il 30 ottobre ricorderete, ma ricorderete anche io di una cosa, ricordo anche di Di Maio, no? Con quel video che dice mai, mai, lo diceva proprio quell'estate, mai con il partito di Bibbiano che torturava i bambini con l'elettroshock, dice questa frase così, Di Maio, e una settimana dopo stava col partito di Bibbiano, che teoricamente dovrebbe essere il Partito Democratico, visto che alcuni suoi esponenti facevano parte di un sistema, di una regione che è un sistema gestito dal dal dopoguerra fino ad oggi, da prima dal Partito Comunista, poi dai DS, dal PDS, poi dal PD, insomma quello che conosciamo. Comunque sono 155 testimoni citati dall'accusa e 48 le parti offese, tra cui compaiono l'Unione dei Comuni di Valdenza e i comuni di bla bla bla. Più di 100 i capi di imputazione, tra gli imputati compare anche il nome di Andrea Carletti, il primo cittadino di Bibbiano, eletto in forza al Partito Democratico. Federica Aghinolfi, la psicoterapeuta e attivista LGBT, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione Comunale, la psicoterapeuta Nadia Bolognini e il marito Claudio Foti, della Ollus Hansel Gretel. L'inchiesta aveva portato a maggio dello scorso anno all'applicazione di una serie di misure cautelari nell'ipotesi di un giro d'affari sugli affidi dei minori allontanati pretestuosamente dalle proprie famiglie, testimonianze inventate, perizie falsificate, finti abusi, disegni manipolati dagli psicoterapeuti al fine di raccontare abusi sessuali mai avvenuti per strappare i figli alle famiglie e mandarli invece dalle dagli amici e dalle amiche di questi personaggi qua, quindi non è solo una questione propriamente di soldi, ma c'era tanta altra roba, no? La Aghinolfi, considerata dagli inquirenti la papessa del sistema di affidi, il suo legale ha accolto favorevolmente la fissazione dell'udienza, e così. E così via, vedremo come si dipanerà tutta questa vicenda, orribile, orribile il metodo con cui questi qua andavano a togliere i bambini alle famiglie per darli alle famiglie, alle coppie, anzi, magari alle coppie omosessuali amiche loro. Vedremo. E questo era Nino Rota, La dolce vita, e andiamo a leggere un articolo di Giancarlo, sì, scusate, il messaggio di Giancarlo, diciamo un po' sfiduciato da questa mia visione sul fatto che il governo possa cadere. Saluti, ci illudiamo che alle votazioni regionali, se il governo prende una mazzata, cada. Non è così, è successo anche l'altra volta, ma non è accaduto nulla, anzi si sono rigirati dall'altra parte, hanno continuato a fare quello che vogliono. Magari faranno qualche cambio di pedine, ma nient'altro, ce li terremo fino al 2023, forse, perché prima che accade che si va a votare, naturalmente troveranno qualcosa, affinché non si andrà, e così gli italiani digeriranno anche questo, ve lo assicuro, buona giornata. Beh, io la vedo un po' diversa, Giancarlo, e spero ovviamente che il governo cada sulla batosta elettorale di settembre, anche perché è molto più debole rispetto alle altre regionali, e poi diciamo che la vittoria in Emilia-Romagna, le sardine, hanno un po' ringalluzzito la compagine di governo e diciamo era molto difficile vincere in Emilia Romagna, se si fosse vinto anche lì sarebbe caduto tutto quanto, forse Salvini ci ha speso un po' troppo e gli ha dato troppa importanza a lui stesso, e quindi poi con la vittoria che è arrivata della sinistra in Emilia Romagna si è un po', diciamo, scongiurato questo aspetto. Però è passata tanto tempo, caro Giancarlo, c'è stato il Covid, c'è una crisi di governo, è immobile, litigano ogni giorno, litigano su tutto, insomma vedremo. Tanto più che aspettare, che cosa possiamo fare? Possiamo ricordare ai nostri amici responsabili dell'opposizione di spingere un po' di più per far cadere il governo, di non votare lo scostamento di bilancio. Avrete notato che alcuni parlamentari dei 5 Stelle sono passati con la Lega proprio ieri, insomma i numeri cominciano a diventare risicati. Io sono convinto che dietro una batosta elettorale a settembre si possa trovare la quadra per far cadere il governo, ammesso che l'opposizione voglia davvero farlo cadere e andare a governare la gravissima crisi economica che ci travolgerà a settembre-ottobre. Staremo a vedere. Questo ovviamente è Django, film di Tarantino, ma colonna sonora di un altro film che è stato fatto negli anni 70, adesso non ricordo esattamente da chi, ma poi insomma Tarantino ha ripreso il film che probabilmente tutti quanti avete visto, film che parla ovviamente della schiavitù negli Stati Uniti. E secondo me film da vedere, per carità. Emanuela, buongiorno, se ricattare l'abolizione del super ticket per le prestazioni sanitarie, ovviamente parte da settembre, sì, magari, chi ha la richiesta retrodatata ma con appuntamento anche successivo, a settembre lo paga come? E lo paga tutto? Ma staremo a vedere se veramente lo toglieranno. Nemesi, buongiorno, quest'estate ti aspettiamo in Basilicata e speriamo, insomma, di fare un salto nella bellissima Basilicata, e anche tu mi segnali la Campari che cambia la sede legale, e ne abbiamo già parlato. Pietro, ciao Simone, hai visto il film Contagion, la riproduzione del periodo appena vissuto? Sì, l'avevo visto anche prima di tutti questi eventi, l'avevo visto anche un paio di volte, l'ho fatto addirittura vedere alle bimbe, purtroppo proprio poco prima che scoppiasse l'epidemia, e quindi sono state molto poverine, influenzate anche da quello che hanno visto nel film, e l'hanno vissuta con un po' più di paura. Ovviamente, insomma, nel film si parla proprio di un'epidemia da coronavirus, con un virus che viene passato dai pipistrelli all'uomo, e insomma la ricerca frenetica di un paziente zero. Me lo voglio rivedere perché voglio capire alla fine quanto si sono allontanati dalla realtà. Certo, anche lì, diciamo, le mortalità erano molto più rapide, più veloci, si vedeva gente con le convulsioni cadere in mezzo alla strada, un po' romanzato, però anche quello un bel film da rivedere, me lo andrò a rivedere. Pietro, grazie per la segnalazione. Magi, buongiorno. No, Emilio Fede, fossi stato un mafioso, fosse stato un mafioso. Emilio Fede, fosse stato il peggior delinquente mafioso, questa magistratura ti avrebbe lasciato libero e tranquillo a mangiare la pizza. Dice, se fosse stato, che ne so, Totorina, non lo avrebbero arrestato mentre mangiava la pizza a Napoli con la moglie. Sì, in effetti quello che è stato fatto al novantenne Emilio Fede, diciamo così, evaso dai domiciliari per andare a mangiare la pizza con la moglie a Napoli, no, veramente, ma di che stiamo a parlare? Persecuzione vera e propria per me. Alessandro mi manda, guarda cosa, mi manda un messaggio con un articolo del Secolo d'Italia, Di Maio vuole l'invasione di Erdogan, video denuncia di Fratelli d'Italia, il video non lo posso vedere, però mi sembra di intravedere l'ottimo dal mastro, e quindi andiamo a dare un'occhiatina. Vediamo un po', mentre sotto, ovviamente, non so perché Spotify ha capito che stamattina si parla di Tarantino e mi ha messo un altro pezzo tratto da un altro suo film. Che è Pulp Fiction, ma andiamo a leggere questo articolo sul Secolo d'Italia. Pensavamo di averla quasi fatta franca con il coronavirus, che ci pensa Di Maio a provocare un ulteriore casino con Erdogan e la sua enorme brigata musulmana. Nel silenzio generale della politica e dei media, il ministro degli esteri se n'è andato a promettere ad Ankara di nuovo il solenne impegno italiano per il loro ingresso in Europa. A che titolo? Gli ha conferito il mandato? Ordine, chi gli ha conferito il mandato? Ordine di Conte? E perché stanno tutti zitti? Le promesse di Di Maio dalla Turchia alla Turchia di Erdogan. Cioè, tutti no, perché se ne è accorto il parlamentare di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, che ha piombato l'incredibile titolare della Farnesina con un video azzeccato e indignato quanto basta, accompagnandolo ad una durissima interrogazione a risposta orale alla quale sarebbe bene garantire una sollecita risposta. Posti in platea e popcorn per una discussione che metterà a nudo le responsabilità inaccettabili di Di Maio e dei suoi contorsionismi fantozziani in direzione di Erdogan e soci. È davvero allucinante. Questo dittatorello turco semina terrore e sparge sangue ovunque vada, mettendo in fila Siria, Cipro e Libia, strafregandosene di ogni partnership possibile, proprio da Tripoli pretende l'estromissione dell'Italia da ogni ruolo. E noi che facciamo? Andiamo da lui e ci postriamo rassicurando il suo ministro degli esteri che saremo il paese numero uno nel sostegno dell'ingresso turco nella Unione Europea. È impazzito Di Maio, non bastano le minacce di invasione di milioni di musulmani per islamizzare l'Italia e l'Europa, che altro deve succedere per frenare le velleità egemoniche di Ankara? Lo stesso fronte libico apre ad altre minacce verso la nostra sicurezza nazionale. Erdogan sa, siamo il sud dell'Europa, il ventre molle, e minaccia di farci invadere anche dagli africani. Ma Di Maio annuisce di fronte al ministro turco. Effettivamente, diciamo, la situazione in Libia non si sta mettendo benissimo, e avere come ministro degli esteri Di Maio, che se ne va in Libia a rispondere agli interessi di non si sa bene chi, è veramente triste e patetico. Quindi ottimo questo intervento a sottolineare la situazione del mastro, speriamo che ci siano delle risposte, anche se dubito. Insomma, questo è uno degli altri motivi per cui ci dobbiamo affrettare a far cadere questo governo, altrimenti la Libia sarà inesorabilmente perduta, se già non lo è. Siamo in chiusura, vado sugli ultimi messaggi. Marcello, buongiorno, il governo non ha più una maggioranza assoluta al Senato, ora l'opposizione dovrebbe attaccare veramente con il coltello tra i denti, costringere il governo a utilizzare il voto dei senatori a vita o finalmente far calare la maschera a Forza Italia. Caro Marcello. Speriamo che all'opposizione si chiariscano le idee e magari c'è un momento giusto e uno sbagliato per far cadere il governo, e noi ci auspichiamo che cada al più presto possibile, che si possa tornare al voto al più presto possibile, però diciamo che se passano alcuni tempi, alcuni meccanismi, insomma vedremo, insomma sì, sicuramente ormai la campagna elettorale per le amministrative è partita, fino a settembre non se ne parla, si faranno queste nomine di luglio e amen, ma poi insomma a settembre noi speriamo tutti che l'opposizione spinga e spinga duramente e fortemente, così come auspichiamo da tempo. E Marco mi dice, infatti le mie mascherine ordinate ad inizio pandemia dalla Cina sono rimaste bloccate in Olanda, non a Mosca o a Pechino, ormai visto che l'informazione arriva comunque, cercano di falsificare quella che non fa comodo, e si riferisce a quell'articolo che diciamo ho letto prima sull'infodemia, no? Praticamente l'infodemia sarebbe che quando avete il sentore che l'Unione Europea non stia facendo il suo lavoro e che invece Russia e Cina ci hanno aiutato di più durante l'epidemia, al netto del fatto che dalla Cina è partito il virus, siete vittime di infodemia. E qui Marco mi ricorda che le sue mascherine ordinate dalla Cina sono state bloccate in Olanda, non a Pechino. Amadou Alessandro mi mandi Rocco Casalino, il più pagato non solo dai parlamentari ma pure di Conte, in totale prende 169.577 euro l'anno, questo è Mister Grande Fratello, non sono assolutamente contro gli omosessuali, ricordando che Casalino è omosessuale, ci mancherebbe, diciamo così, come a sottolineare chi è questo personaggio, è famoso per cosa, quali sono le sue competenze, però tuttavia è stato messo lì, diciamo, a gestire una parte importantissima della comunicazione del governo. Insomma, prende una marea di soldi, e ti ringrazio Alessandro per avermelo segnalato. Riccardo, ciao Simone, ieri l'ennesima vergogna Facebook verso Altaforte, ne abbiamo parlato, ovviamente insomma seguiremo la vicenda e adiremo alle vie legali. Gianluca, buongiorno, digitate 3 numero a caso su Google con la scritta nuovi casi e vedrete il grande bluff del Covid. Ah sì, mettete 3 numeri a caso e Covid su Google e vi usciranno tutti gli articoli da 1 fino a 999. Cioè, scusate, sì, bisogna mettere insomma 3 numeri e poi scrivere Covid e vedrete che uscirà con quel numero un articolo di 444 nuovi contagiati, 752 nuovi contagiati, insomma, in base a qualsiasi numero mettete uscirà un articolo di giornale dove si parla di contagiati con quel numero. Detto anche questo, e ho sforato di 4 minuti, vi saluto e vi ringrazio per aver seguito la rassegna stampa. Abbiamo sforato un pochettino e ci sentiamo domani, sempre alle 8, dalle 8 alle 9.34. Un saluto a tutti quanti voi.